Parliamo di fondi di coesione europea come ormai di consueto in questa trasmissione, fondi di coesione che finiscono anche all'Isola d'Elba proprio perché è una di queste zone periferiche. Alice Facchini ne ha parlato su Slow News, ha scritto una serie di articoli e ce l'abbiamo qui con noi in diretta, poveri ma in ferie. Buongiorno Alice.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, l'Isola d'Elba, posto di vacanze, bellissimo mare, si va, si fanno le immersioni. Si mangia molto bene, eccetera. Poi finisce la stagione estiva, quindi quei 3 mesi, e diventa una zona periferica. Tu ne hai scritto sotto tanti punti di vista, tanti aspetti, diciamo, problematici, ma anche con diciamo, storie di successo, grazie ai fondi che arrivano dall'Unione Europea, che altrimenti, o meglio, zone, attività dell'Isola d'Elba che senza un aiuto economico probabilmente non sarebbero mai, non dico decollate, ma proprio neanche state pensate.
Sì, diciamo che i fondi di coesione affiancano un po' quelle che sono le economie che comunque già esistono all'interno dell'isola. Quindi da un lato sicuramente la politica di coesione sta funzionando perché, come stai dicendo tu, appunto, comunque sostiene alcune attività e comunque è anche riuscita in parte a sostenere dei settori che non sono esclusivamente il turismo. Per esempio, alcuni fondi di coesione sono andati sulla scuola o sul lavoro e l'inclusione sociale. Il grosso problema, è che però la maggior parte di questi fondi sono andati proprio nel turismo, che è un po', come dire, il carro che traina tutta l'isola già di per sé e che è sicuramente un turismo che arricchisce l'isola, ma è anche un po', come dire, l'elemento che ne sta provocando la crisi, perché il modello turistico che l'Isola d'Elba al momento ha sposato non è un modello pienamente sostenibile.
Ma sembra quasi che sia una specie di Champions League del turismo moderno, cosa che viviamo per esempio anche in città a Milano, per esempio per quanto riguarda i costi delle case. L'Isola d'Elba, che è piccola così, dico Champions League perché essendo un posto piccolo, questi problemi, queste differenze sono ancora più acute, no? Persone che fanno fatica a lavorare poi durante l'anno nell'Isola d'Elba perché i costi delle case sono troppo alti.
Sì, diciamo che il mercato dell'abitare è proprio un esempio lampante di quello che stiamo raccontando, cioè da un lato gli abitanti dell'Elba si sono arricchiti proprio grazie al fatto che essendoci turisti riescono ad affittare le case, soprattutto in estate, a prezzi molto alti. Parallelamente, ovviamente quelle stesse case in inverno rimangono vuote. Perché le persone vogliono guadagnarci moltissimo, addirittura i prezzi dell'Isola d'Elba sono quasi pari a quelli di Firenze, questo per darvi proprio un'idea. E quindi cosa succede? Che i giovani, ad esempio, che non necessariamente già possiedono una casa, non riescono a comprarla perché i costi di acquisto anche, non solo di affitto, sono costi esorbitanti, sono pari a quelli di grandi metropoli, ma chiaramente invece gli stipendi o quello che uno può guadagnare su un'isola così piccola, che comunque, come dire, a livello economico va a regime sostenuto soltanto un mese e mezzo l'anno, non ce la fanno con quello che guadagnano ad acquistare una casa. E quindi da un lato, appunto, il turismo è stato un bacio che è arrivato dal cielo, dall'altra parte invece è un grosso problema perché le persone non riescono più a vivere sull'isola e anche i lavoratori, ad esempio, che vanno sull'isola in inverno, non so, faccio un esempio, gli insegnanti, i medici, non riescono a vivere all'Elba e spesso fanno i pendolari da Piombino perché i costi sono insostenibili.
Infatti, nel secondo dei tuoi 3 articoli parlavi proprio dei docenti, cioè il fatto che ci sono stati, grazie appunto, fondi di coesione, coesione sia europea che nazionale, interno, insomma, lo spieghiamo sempre che vanno abbastanza di pari passo gli arrivi di soldi dall'Europa o dall'Italia. Sono state ristrutturate scuole, il problema dell'edilizia scolastica è un problema nazionale. Io personalmente do sempre l'8 per mille all'edilizia scolastica proprio perché trovo che sia veramente un'indecenza come sono ridotte le scuole ovunque, per dire anche a Milano, insomma, figuriamoci nelle zone periferiche. Lì sono riusciti a ristrutturare scuole, quindi intervenire su uno dei problemi, l'edilizia scolastica, però ma poi però non si trovano gli insegnanti perché rientrano in queste categorie di lavoratori il cui stipendio non è sufficiente per pagarsi una casa.
Sì, esatto, la cosa assurda che mi dicevano gli Albani era proprio questo, cioè le nostre scuole ormai sono scuole senza docenti e senza ragazzi, tra l'altro, perché ovviamente anche se guardando le statistiche sembra che la popolazione albana sia in crescita, è una crescita irreale perché dipende dalle false residenze che le persone prendono per pagare di meno le tasse e il traghetto. Quindi in realtà di bambini all'Elba ne nascono ogni anno sempre meno, quindi i bambini sono sempre meno. E non solo, i docenti sono sempre meno, perché il 70% dei docenti all'Elba viene da fuori, fuori isola, e il turnover è altissimo, visto che comunque, come dicevo, poter lavorare lì in un'isola dove non riesci a trovare casa, l'ospedale non funziona, la rete idrica è un colabrodo, e i trasporti non sono pensati per i residenti ma sono pensati esclusivamente per i viaggiatori che magari vengono lì a fare le vacanze, è chiaro che come scelta è una scelta che spesso è impopolare, quindi in pochi fanno.
Spesso quando parliamo di fondi di coesione uno dei happy ending, insomma le cose che riescono spesso bene sono quelle progetti di inclusione, soprattutto per persone fragili, avviamento al lavoro di categorie di persone che non difficilmente ci riuscirebbero. Questo all'Elba è riuscito anche lì, insomma. È uno degli esempi che ci racconti di successo riguarda questo tipo di attività.
Sì, allora purtroppo è un progetto piccolo e come spesso accade, poi vabbè, sulle isole è chiaro che non sono progetti grandi. Io racconto di un progetto di inclusione che si chiama Progetto Isola, che ha permesso a diversi ragazzi con disabilità di entrare nel mercato del lavoro. Però appunto si tratta di una decina di persone che di fatto hanno poi mantenuto il loro posto di lavoro. Io ho intervistato uno di loro, che si chiama Tommaso, e grazie alla titolare del ristorante nel quale appunto Tommaso lavora, lui adesso ha una vita diversa, per cui è chiaro che l'impatto sulla vita di ciascuno è un impatto che non è misurabile, è un impatto enorme perché la vita di una persona viene cambiata. Il problema è, guardando poi i numeri, quanto è esteso questo impatto, perché effettivamente guardando proprio a quanti soldi arrivano sull'isola per lavoro inclusione e quanti invece ne arrivano per stimolare un turismo che già di fatto c'è e non è che avrebbe bisogno di ulteriore benzina sul fuoco, non sono numeri paragonabili. I progetti di lavoro inclusione esistono, ma sono purtroppo ancora molto minoritari.
Senti, ma questo sbagliare mira, diciamo, che possiamo chiamarlo così, quindi puntare su un cavallo che comunque avrebbe già le sue gambe come il turismo, da cosa dipende? Dal fatto che i decisori politici italiani non sono proprio i più, abili nel destinare le risorse?
Ma allora, in questo caso specifico sui fondi di coesione, i decisori politici italiani a livello statale chiaramente non fanno granché, perché sono i comuni, almeno nel caso dell'Elba, sono stati i comuni a fare richiesta dei fondi di coesione nei settori che a loro interessavano, per cui paradossalmente sono i comuni che si tirano un po' la zappa sui piedi perché hanno un modello un po' miope che punta più sul breve termine, quindi a fare incassi il più possibile senza avere una strategia a lungo termine, e quindi appunto la loro idea di provare a destagionalizzare il turismo senza rendersi conto che oltre al turismo ci sarebbero anche altri settori, quindi non è necessario stare sempre nella parte turistica, magari provando anche solo a destagionalizzare. I progetti turistici che sono stati finanziati dai fondi di coesione non sono necessariamente dei progetti estrattivi, quindi sono dei progetti che magari hanno un'attenzione a un turismo più lento, sicuramente non necessariamente quello delle spiagge tutti ammassati su una lingua di terra. Faccio degli esempi: 1,5 milioni di euro sono andati per restaurare un forte falcone, più di 1 milione di euro per un altro forte, il forte inglese, 600.000 euro sono andati per i sentieri interni, quindi per stimolare un turismo del trekking, della natura, quindi non quello balneare classico. Però appunto, cioè, rimane appunto, pur sempre turismo, e per il momento la prospettiva di destagionalizzare i flussi è una prospettiva che ancora non sta avvenendo, perché purtroppo l'isola d'Elba ancora vive questa doppia faccia, che durante l'inverno ha 30.000 abitanti sulla carta, di cui appunto un tot, come dicevo, sono abitanti che non vivono realmente lì, mentre in estate accoglie contemporaneamente 300.000 persone alla volta, e in tutto sono 3 milioni i turisti che ogni anno vanno a visitare l'isola, per cui, cioè, è un'isola che è schizofrenica, d'inverno va a un ritmo, in estate va a un altro.
Alice, la tua serie di articoli è conclusa, o ci sono altri capitoli che possiamo leggere, che potremo leggere in futuro?
Ma a inizio settembre pubblicheremo un ultimo capitolo che vuole un po' tracciare una linea di collegamento tra l'isola d'Elba e le altre isole minori. Tutto è partito perché l'isola d'Elba è considerata un'isola minore particolare, atipica, perché innanzitutto è l'isola minore più grande sia a livello di estensione sia a livello di abitanti, ma anche perché appunto, guardando i dati, ci eravamo incuriositi dal fatto che gli abitanti fossero in crescita. Tra l'altro è anche l'unica isola che ha un punto DEA, quindi un presidio ospedaliero un po' più strutturato rispetto ad altre isole minori, e quindi avevamo scelto l'Elba. Poi abbiamo scoperto che appunto l'ospedale funziona il giusto, perché tanti reparti sono stati chiusi e anche il pronto soccorso non funziona bene, o comunque non funziona come dovrebbe. Abbiamo scoperto che la crescita degli abitanti in realtà nasconde appunto dinamiche diverse, e i bambini che nascono sull'isola in realtà sono sempre meno, e adesso nell'ultimo capitolo vorremmo un po' tirare le somme, capire l'Elba come esempio delle isole minori, che cosa ci può raccontare di quanto le isole minori oggi siano marginalizzate, del perché facciano parte della strategia aree interne come zone ultraperiferiche, e anche in che modo l'Europa sta guardando alle isole minori come territori su cui puntare, o invece se le isole minori continuino a essere delle zone dimenticate del nostro paese.
Per tutti, se volete leggere gli articoli di Alice Facchini, andate su slow-news.com. Gli episodi per ora sono 3, diventeranno 4. Si intitolano L'altra Elba, o meglio, la serie si intitola L'altra Elba. E come ben sapete, Slow News è il capofila del bando A Brave New Europe, di cui anche Radio Pop fa parte, e per il quale vi parliamo di fondi di coesione europea. Alice, grazie, alla prossima.
Grazie a voi, alla
prossima.
A presto,
ciao.